Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta del 17 maggio del 2024. Ho letto i giornali per voi e vi faccio la sintesi, diciamo, molto, molto personale, ma che ormai avete iniziato a conoscere. Romano Iligi, buongiorno. E Benedetta Reiser, cosa dice? Buongiorno, chef, finalmente in diretta dopo parecchi giorni. Ci sei mancata, Benedetta, ma oggi siamo a posto. Allora, cosa è successo? La prima notizia dei giornali, soprattutto il Corriere della Sera, diciamo, il più istituzionale, è la questione del... di Mattarella che va all'Università La Sapienza. Conoscendo io La Sapienza, essendoci stato per qualche anno per fare economia e commercio, che non era esattamente La Sapienza di lettere, di fisica, insomma, e di scienze politiche, dove erano tutti comunisti, beh, insomma, è un territorio non molto piacevole per chi dice delle cose come quelle che ha detto ieri il Presidente della Repubblica, cioè che si deve condannare ogni violenza, e da ogni violenza intendeva anche quello nei confronti delle donne iraniane, come scrive oggi in una bella cronaca Mario Aiello sul Messaggero. La violenza che lui dice c'è nei confronti dei civili in Palestina e a Gaza, e la violenza che è stata perpetrata in maniera orribile il 7 di ottobre. Mau, grazie per il badge che hai acquistato. Quindi stiamo dicendo che Mattarella sfida la protesta degli studenti, e questa è secondo me la lettura intelligente fatta oggi dal Messaggero, e tra l'altro gli studenti cercano di far casino e cercano di impedire anche al Presidente della Repubblica di parlare. Buongiorno a Lapo, buongiorno ad Angelo e buongiorno a Romina. Insomma, ci siamo tolti Heineck, mitico Cucuta, number one. Cucuta non è sempre, chissà se in Brasile o sta in Italia. Ciao professore, dice Ever Zanzuri, professore di Staceppa. In realtà, scusami, io non sono professore assolutamente nulla. A un certo punto ho fatto in realtà il professore per 2 anni allo IULM, e imbarazzante soltanto ricordarlo. L'altra questione di giornata, che però è sintetizzata magnificamente da un pezzo di Luigi Mascheroni sul giornale. Dovete sapere che ieri ha un poeta liberal e pacifista di Staceppa ha provato a uccidere con 5 colpi di pistola, 4 andati a segno, il premier slovacco che si chiama Fico. Questo premier slovacco che si chiama Fico, come ormai sapete, non è esattamente il premier che uno si sarebbe atteso se leggesse Repubblica o La Stampa o Paperino, perché questo viene dal Partito Comunista Slovacco e diventa un, quello che i giornali definiscono, un populista, e soprattutto non è un antiputiniano come ovviamente noi occidentali lo siamo, anzi insieme ai serbi forse gli slovacchi sono la nazione che è più filo-putiniana, tant'è che oggi Mosca dice Fico vittima della russofobia. E su questo evidentemente mi sembra che il fatto per tabulas è che questo sia stato provato ad ammazzarlo perché filo russo e comunque con degli atteggiamenti che vengono definiti filo-orbaniani. Ho fatto tutta questa spatafiata. Perché vi ho fatto tutta questa spatafiata? Perché chi lo ha ammazzato o che ha provato seriamente ad ammazzarlo viene considerato dai giornali un eroe. È un poeta, ma non lo dicono così perché siamo dei cagasotto, un poeta, un liberale, una persona per benissimo, un signore che danzava con la moglie, si teneva mano per mano, i vicini dicevano che era una persona straordinaria. Insomma, questo signore che ha provato ad ammazzarlo, tra l'altro non si è pentito, e quando finisci di leggere gli articoli che lo descrivono, come dice Mascheroni, e quando finisci di leggere gli articoli che invece descrivono il premier slovacco, votato dagli slovacchi, beh, uno dice, io sto con l'attentatore. È una cosa incredibile come il racconto di questa persona che ha ammazzato questo bastardo, un signore, può essere anche un poeta, può essere quello che cazzo volete, può avere 70 anni, ma uno che con una pistola pensa di ammazzare un altro essere umano sparandogli 4 colpi in corpo, è un pezzo di merda. In un paese normale non c'è nessuna giustificazione. Invece qua stiamo raccontando questo attentatore come se fosse un piccolo eroe della resistenza, è un killer orrendo che deve passare la sua vita, quella che gli rimane, in un carcere. Nel frattempo però vi segnalo che Cicco Forti tornerà in Italia, che è la grande pezzo di apertura oggi del giornale, anche perché vedete la politica estera è importante e fondamentale, però devo dire la verità che nella diplomazia questo governo governo, Tajani e Meloni, hanno dato il senso che un'Italia presente c'è rispetto ai fenomenali professori che parlano 122 lingue, questi ne parlano altrettante, sono riusciti a risolvere in Egitto il caso Zaki, che peraltro è talmente riconoscente che non vede un giorno dall'altro per poter definire questo governo un governo di fascisti, però è stato salvato dal carcere e dalla persecuzione egiziana, come dicevano tutti quanti i cartelloni nei comuni italiani, e in realtà è stato merito di questo governo. E non solo il caso Zaki, Ilaria Salis, l'abbiamo letto ieri con intervista a Tajani, beh, insomma, c'è stata tutta la diplomazia italiana, ma il padre di Ilaria Salis che fa sì che la figlia sia candidata per il partito che più ce l'ha in antipatia a questo governo, cioè la sinistra dei comunisti di Bonelli, beh, insomma, dice questo governo non ha fatto nulla, tant'è che i giudici l'hanno scarcerata e l'hanno messa alla carcerazione domiciliare. E difatti Benedetta dice: no, non era un intellettuale, un piccolo scrittore di serie B. L'altra cosa che stanno facendo è la questione di Chico Forti, e lì io l'ho conosciuta e ho vista da vicino la cosa di Chico Forti. Dice Marco Maverick: se il buon Chico Forti in Italia lo si deve al 99% Marco Mazzoli, sicuramente lo si deve anche al maestro Bocelli, lo si deve a tante persone, però il problema è che Marco, Bocelli e tutti gli altri in realtà sono riusciti soltanto attraverso l'intervento della Meloni e di Ron DeSantis, il governatore della Florida, insieme a Biden, a portarlo a casa. E la notiziola che vi sto dicendo: Chicco Forti tiene santi in paradiso, a differenza mia, che bella Italia, si lamenta qualcuno. Qui arriva un badge da Francesco Storace. No, però c'è un piccolo problema che vi voglio raccontare sulla questione di Chicco Forti, e che vi posso dire con quasi assoluta certezza che non arriverà fra qualche settimana, ma arriverà questo fine settimana. Chicco Forti ritorna in Italia questo fine settimana. Il giornale oggi non mi sembra che neanche Fazzo lo metta così chiaramente. E bisognerà, insomma, starci attento a questo ritorno di Chicco Forti. Devo dire che vi consiglio anche di leggere un pezzo straordinario di Mattia Feltri, e che parla del vincitore delle elezioni olandesi, anche se non assolute, questo Wilders, il bianco albino che ha vinto, che viene considerato di un'ultradestra mostruosa. E Mattia Feltri ricorda quali sono le posizioni di questo Wilders. Wilders è per i matrimoni anche tra tutti quanti quelli che vogliono, è per le adozioni dei gay, è per la libertà sessuale totale, è per la libertà di drogarsi. C'è una sola cosa che non sopporta, e cioè il fondamentalismo islamico, e quindi viene considerato questo Wilders come una specie di nazista dell'ultradestra. E lui dice: ma di che state parlando? Lui difende proprio i valori occidentali della libertà persino sessuale, di genere, persino delle droghe, e non ha nulla a che vedere con la destra di cui questi giornali italiani sono pieni. Cosa dice Benedetta? Edoardo De Vecchi: sì, a Bari il 12 e 13 luglio, sì, oggi dovrebbero partire per gli affezionati, per quelli che hanno già partecipato alle ripartenze, il pre-invito, e anche per quelli che sono abbonati a Instagram, il pre-invito per la ripartenza del 12 e del 13 luglio. Vi ricordo sempre, prenotatevi, ma solo se siete sicuri, sono tanti posti, 1000 posti, avete tutto il tempo per pensarci, ma non bloccate un posto se non siete sicuri di venire. Quindi Chicco Forti che torna in fine settimana, Wilders raccontato da Mattia Feltri, poi arriverò su Toti, non vi preoccupate, e poi c'è il titolo del Fatto Quotidiano, il fuorilegge, con la foto di di Bruno Vespa, che sarebbe furibondo, lo capisco bene, perché non hanno permesso alla RAI e a lui di fare lo scontro tra Meloni e Schlein, che doveva essere tenersi il 23 maggio, perché viola la par condicio e cose di questo tipo. Addirittura diventa fuorilegge per il giornale di Travaglio, senti chi parla, e fa vedere la foto appunto di Vespa che si ribella alla Agcom e attacca la RAI, che invece prima era monopolizzata, c'è ragione, Vespa da vendere da tutti quelli di sinistra. Vi segnalo una cosa piccola, apparentemente di dettaglio. Vi ricorderete che a un certo punto Berlusconi vivente dissero che la Fininvest, che era la cassaforte di Berlusconi, doveva vendere la partecipazione che aveva in Mediolanum, una cosa mostruosa, perché Mediolanum fu fatta da Berlusconi insieme a Ennio Doris, e la Banca Centrale Italiana e la Banca Centrale Europea, insufflata da quella italiana, dicevano: devi vendere perché tu non hai più i requisiti di onorabilità, Berlusconi, quindi deve vendere la partecipazione. Fininvest deve vendere la partecipazione in Mediolanum, un pezzo del cuore di Berlusconi, perché con Ennio Doris, vi ricorderete, dopo l'incontro di Portofino, fecero questa banca, che era una straordinaria banca di grande successo e di grande rispetto per i consumatori. Beh, ve la faccio breve: la Corte di Giustizia Europea ha dato torto a questi burocrati della minchia della Banca Centrale Europea, insufflati dalla favolosa Banca Italiana. Banca Centrale Italiana aveva ragione, Berlusconi, avevano ragione i legali della Fininvest a non voler vendere qualche cosa che loro detenevano da decine di anni. Il buon senso, ovviamente, dalle parti di Palazzo Koch non gira. Così oggi devo dire che la questione è stata risolta e alcuni giornali ne parlano, anche se forse soltanto il giornale ce l'ha in prima pagina per evidenti motivi. Sulla questione di Toti, Repubblica, che non sa più che pesci pigliare, dice: Genova, i verbali di Spinelli, top! Amici di Repubblica, ce l'avevamo anche ieri con Guastella sul Corriere della Sera, cioè li abbiamo visti e stravisti. Quei verbali non dicono assolutamente nulla, se non che Spinelli pagasse tutti. L'unica cosa che hanno detto, e oggi Ludovica Bugliani ne scrive bene sul giornale, è che Toti è andato un giorno a Monte Carlo con la moglie, e a Monte Carlo, come dice Ludovica Bugliani e come ben sapevo io, si è pagato pure l'albergo, come è normale con qualsiasi essere umano. Però lì volevano far pensare che fosse pagato da chissà chi questo albergo. Sì, la colazione è stata offerta da Spinelli, gli hanno offerto una colazione a Toti. Allora, se voi pensate che 10 miliardi di investimenti in Liguria, la ripresa del grande sistema ligure di infrastrutture, sia pagato da 40.000 euro di contributi elettorali che Toti ha usato per fare campagna elettorale per Bucci, e da una colazione fatta a Monte Carlo, voi siete dei coglioni, perché è evidente che stiamo parlando di niente, zero. Salini, che è il grande costruttore di WeBuild, che ha vinto con un consorzio, come si dice, la diga foranea di Genova, dice che il 24 maggio dovrebbero mettere questo primo cassone. Il cassone sarebbero 10 piani di un palazzo, e gli si contesta alcune cose. Su Toti lui dice: non è inutile che fate ragionamenti moralistici su questa cosa, io non voglio fare né il moralista né niente, so soltanto che bisogna farle queste opere pubbliche per il futuro dell'Italia. E a me diverte molto questi fenomeni dell'ANAC. Io vorrei conoscere il collega dell'Adige, mi sembra che sia l'Adige, il Corriere, il giornale che questo con grande forza, il Corriere dell'Adige, secondo me è pagato poco. Questi 130.000 euro che danno al Corriere dell'Adige, che danno al giornalista del Corriere dell'Adige, che dal Corriere dell'Adige è diventato portavoce di Busia, sono troppo pochi questi soldi che gli diamo noi contribuenti per la straordinaria eco mediatica che c'ha Busia, che ha finalmente svelato come tutte le opere pubbliche italiane facciano cagare. Sto esagerando, ovviamente, non tutte, ma il porto di Genova e la sua diga foranea è stata fatta con delle procedure così sbagliate. Ma oggi Salini mi spiega, però questa cosa non l'avevamo capita bene, grazie ai 130.000 euro che noi contribuenti diamo giustamente al portavoce di Busia. Chissà quanto prendeva l'Adige, però l'Adige è un giornale che di queste cose se ne intende molto, e quindi l'uomo, l'ex Adige, sa perfettamente, così come Busia, che a ricorrere contro all'ANAC è stata l'Avvocatura dello Stato, perché in realtà l'Avvocatura dello Stato è lo Stato che si sta opponendo a quello che lo Stato sta dicendo rispetto alla diga foranea. Si può continuare a vivere in un mondo di questo tipo? Cioè, quelli vogliono fare una diga che vale 1,5 miliardi e che vale la centralità di questo porto all'interno dell'Europa. Arrivano quelli dell'ANAC con il giornalista dell'Adige attaccato e dicono: non sono state rispettate tutte le procedure preventivamente. Poi arriverà il magistrato che ha arrestato Toti. poi arriverà la Corte dei Conti che ci spiegherà che sono stati spesi i soldi male, e questo è il paese in cui noi continuiamo a spendere i soldi male, solo i 130.000 del giornalista dell'Adige vanno bene, continuiamo a spendere i soldi male, però non facciamo una ceppa, una cosa pazzesca, pazzesca. Nel frattempo è pazzesca la questione dell'interrogatorio, perché Toti aveva 9.000 pagine da leggere, ma non come l'ho lette io, doveva leggerle tutte nei dettagli, e dice dopo 3 giorni gli chiedono un interrogatorio di garanzia, dice ma fatemi leggere le pagine, lui non va, cioè va all'interrogatorio di garanzia ma dice aspettatemi, fatemi leggere tutto quanto, adesso i giudici gliela fanno pagare, lo incaprettano dal punto di vista ovviamente soltanto giudiziario di diritto, perché dicono no, adesso tu aspetti che si facciano le audizioni di tutti e dei testimoni di tutti, ma secondo voi quando un presidente di una regione, in una regione che deve spendere 10 miliardi, che hanno arrestato per quel motivo, quel presidente gli dice ma no, aspetta, aspetta ancora 10 giorni prima di essere interrogato, ma ragazzi, ma è una di quelle cose che vi fa comprendere come noi siamo vittime dell'Adige, ci saranno sempre le procedure, ci saranno sempre i termini di legge, ci saranno sempre i commi, non c'è nulla da fare, interrogatelo domani mattina, è la questione fondamentale, Spinelli e Toti e Signorini sono le questioni fondamentali, tutto il resto è noia, vabbè, comunque andiamo avanti così. Nel frattempo la cosa straordinaria è che figlio di del padre, cioè di Spinelli, del grande suo disson corruttore, attraverso una colazione pagata a Monte Carlo, questo è il concetto, attraverso 40.000 euro dati al fondo per il comitato elettorale, dati anche a Burlando e dati a tutti i partiti, però questo è il grande corruttore soltanto del centrodestra, il figlio dice del padre corruttore del centrodestra lo volevamo interdire, allora io figlio sarà una persona straordinaria, a me questo signore di 84 anni che si sveglia la mattina alle 7, che tiene il suo ufficio nella barca nel porto, che gira col quad a vedere come sono i loro, e che è partito da fare il camionista di legni e di trasporti di legna, questo signore che si debba trovare un figlio che gli dice che si deve interdire, io spero che sia una soltanto, come se possiamo dire, un escamotage giudiziario, e che il figlio veramente non pensi che quel padre che si è fatto un culo così e che ha fatto i miliardi così e che dopo la morte della moglie possa spararseli tutti a vodka tonica, a massaggi e a fish, quello c'ha tutto il diritto di fare quello che gli pare, sti figli moralisti, ma io spero che sia soltanto una roba processuale, che il figlio non pensi veramente quello che ho letto oggi sui giornali. Super bonus stanno litigando, ma e soprattutto c'è la stampa che apre sul super bonus, perché Patuelli, il presidente dell'ABI, non so se l'hanno rinnovato per la 7ª volta, ma dovrebbe essere ancora il presidente dell'ABI, dice che l'associazione dei bancari italiani dice che le banche a questo punto non sapranno come prestare soldi alle imprese e alla crescita. Allora, e io devo dire la verità, quando Marco Cristoforetti, grazie per il badge che ha acquistato, quando si agisce mettendo imposte alle banche, io sono sempre un po' preoccupato, e vi ricorderete quanto mi sono battuto contro l'imposta sulle banche. Però bisogna anche cercare di non agitare, di non sventolare sempre questa specie di spauracchio, cioè se toccate le banche non prestiamo più soldi, perché ecco, mi sembra un po' un elemento un po' di ricatto che a un certo punto qualcuno potrà andarlo a svelare e a contestare. 12-13 luglio, Bari, ci sarà la ripartenza, mi raccomando, Mattaiani si dimentica di far parte del governo, delle volte dovrebbe far partire il cervello prima della lingua, ma insomma Mattaiani mi sembra molto moderato, perché esiste ancora il super bonus in senso assoluto, sì, anche se in termini ridotti. Ciao Amedeo, grazie a Sonia Gonzaga per i suoi saluti, grazie a Roasio, non l'hanno mandata giù, ah no, ma c'è un'intervista straordinaria a Palenzona, l'ex presidente del CRT, ma l'intervista in realtà non riguarda Palenzona, perché Palenzona incontra questo Spini della Stampa, la Stampa sono stati durissimi con Palenzona, fanno una chiacchierata e la chiacchierata ovviamente, come fanno tutti i giornalisti, ciao Carmen, e come fanno tutti i giornalisti, anche se l'attore dice non pubblicarla, la pubblicano, i giornalisti sono dei fidi della mignotta, cioè il nostro mestiere è pubblicare le cose, non tenercele per noi, e tra le altre cose Palenzona dice io ho cercato di scardinare quella cricca dei soliti noti che magnano intorno alla fondazione e non ci sono riuscito. Nello Serbolisca e la tua grande birra, come stai? Quindi l'intervista di Palenzona è molto interessante e E la potete, che non è un'intervista, diciamo, sono quattro frasi rubate in cui c'è un Palenzona molto combattivo e devo dire la verità, dà il senso che lì in Piemonte, intorno alla fondazione CRT, non ci possano mettere mano persone, che siano fuori dalla cricchetta, di quelli che hanno sempre comandato. Tomaiano che mi dice: "Ciao Nicola, un caro saluto al mio giornalista preferito, sei molto gentile. Alessio Rampone, alcune cose molto importanti da condividere." No, 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 aspetta, ho alcune da condividere con te. Per farmi scrivere in privato, no, non si scrive in privato, ragazzi, non fate casini. Poi messaggio a Camillo Milcom e Pennisi, alcune cose molto importanti. Allora, questa Dupont è chiaramente una da bocciare. Aspettate che la Dupont che scrive con questo nome, aspetta, eccolo qua, segnala blocca utente. Ho bloccato l'utente e l'ho segnalato. Va bene, vi do appuntamento, come sempre con la zuppa di domani, anzi oggi pomeriggio, vi parlerò del mio libro, del grande Bugia Verde, quindi ci sarà una zuppa verde. La zuppa verde sarà oggi pomeriggio con Michele Silenzi e ne avrete comunicazioni sul sito e ovunque, perché insomma, e spero anche le notifiche che sappiate utilizzare. Ricordatevi le notifiche, chiedete le notifiche, potete chiederle iscrivendovi a Telegram, iscrivendovi a WhatsApp, iscrivendovi a Instagram e tutti quanti gli strumenti social e anche sul mio sito. Se andate sul mio sito potete chiedere di accettare le notifiche in modo tale che vi venga notificata la zuppa di oggi pomeriggio. Ciao!